Boris Johnson delivered Brexit and the great vaccine rollout. He led our country through some of the toughest challenges we have ever faced, and then took on Putin and his barbaric war in Ukraine. We will always be grateful to him for that.
Allora, Giulia, buongiorno.
Buongiorno. Cominciamo, insomma, sì. ci siamo venerdì, tu non c'eri, ma con Gigi abbiamo, poi lo sai benissimo, insomma, cosa è successo venerdì nel Regno Unito. Addio a Liz Truss, e ora bisogna trovare molto in fretta un sostituto, e quasi certamente sarà Rishi Sunak, che era arrivato secondo nelle primarie del Partito Conservatore di questa estate. Per questo passaggio, per renderlo appunto veloce, bastano tra virgolette 100 parlamentari conservatori su circa 300, non bisogna ricorrere al voto degli iscritti come è successo in estate. E Rishi Sunak, in questo tweet che è stato letto, perché ieri hanno comunicato via Twitter sia Rishi Sunak che Boris Johnson, dice: ringrazio Boris Johnson perché ha delivered, questa famosa parola usata molto anche da Liz Truss, insomma è riuscito a portare a termine tutta la Brexit, ci ha condotto attraverso la pandemia, potrà continuare a dare un contributo, però insomma lo ringrazio. Perché? Perché Boris Johnson è tornato dalla sua vacanza nei Caraibi sabato mattina, all'inizio si pensava che volesse appunto concorrere a questa corsa, invece ha detto via Twitter, ripeto, non se ne fa niente. I giornali, a seconda di come sono posizionati, parlano o di una sconfitta, di un'emigrazione di Boris Johnson, e invece altri dicono ha fatto la mossa giusta, non è il suo momento, anche se quasi tutti si aspettano che nel medio termine, diciamo, Boris Johnson torni come protagonista, come leader del Partito Conservatore.
Dove altro andiamo, Giulia?
Beh, visto che appunto hai parlato tanto anche tu del nuovo governo, devo dire c'è la foto di Giorgia Meloni con Mario Draghi e la campanella in mezzo a loro su El País, quindi quotidiano spagnolo, che però si concentra molto anche su questioni interne, in particolare su quante armi la Spagna sta mandando all'Ucraina, ed è quella dell'Unione Europea che forse ne sta mandando di meno. Ma invece sui giornali francesi, sicuramente anche per questo incontro un po' a sorpresa di Giorgia Meloni con Emmanuel Macron, c'è la foto sia su Le Figaro che su Les Echos, quindi il quotidiano principale francese, quotidiano economico francese. Invece Le Monde titola l'estrema destra al governo con Giorgia Meloni, e non c'è questa foto, anche forse anche perché Le Monde comunque è un quotidiano del pomeriggio, quindi diciamo non avrebbe comunque fatto in tempo a pubblicare foto o cronaca dell'incontro che c'è stato ieri sera a Roma, quella carambola un po' all'inseguimento di Macron, la moglie e Giorgia Meloni.
E che altro, Giulia?
Quindi diciamo in Francia, vabbè, poi naturalmente continuano, adesso Macron si è preso questa pausa per questa visita in Italia e l'incontro con Mattarella e il Papa, lo raccontano i giornali, tornerà in patria, e lì ci sono tutti i problemi che sappiamo ad aspettarlo, legati al caro energia, ma non soltanto. Poi ci sono gli Stati Uniti, perché comunque negli Stati Uniti continua, innanzitutto manca ormai poco alle primarie dell'8 novembre, e poi hanno ripreso i lavori la commissione per i fatti del 6 gennaio 2021, e a Donald Trump è stato chiesto di testimoniare. Vedremo se troverà qualche cavillo legale per non farlo, o se sarà costretto appunto a questa testimonianza. In Israele si vota tra 8 giorni, e se vuoi, tra le tante elezioni, poi quinta volta. E tra l'altro non dimentichiamo che invece il 30 ottobre si rivota in Brasile,
certo, il ballottaggio,
stiamo quasi un po', cioè tutti i quotidiani internazionali, forse perché la campagna elettorale è molto strana, molto sottotono, però non se ne parla, però ricordiamocelo, mettiamocelo come post-it mentale. E intanto però in queste elezioni torna anche Netanyahu. Nella storia di Israele Netanyahu è stato l'uomo che è stato per più tempo primo ministro. Il governo precedente a questo, che è caduto portando elezioni anticipate, guidato da Yair Lapid, era stato primo ministro. Sentiamo cosa ha da dire sulle pressanti richieste da parte dell'Ucraina a Israele di fornire quegli equipaggiamenti super tecnologici militari che Israele sappiamo ha per difendersi soprattutto dagli attacchi dal Libano, con il famoso Iron Dome, lo scudo d'acciaio.
A year ago, it seemed that it would be contained and resolved within the confines of Ukraine, but and I certainly hope that would be the case. I no longer can say that this conflict will not spiral out of control.
Dice, tra l'altro è interessante che dice un anno fa, quindi non fa risalire l'inizio della crisi al 24 febbraio, giorno dell'invasione da parte della Russia dell'Ucraina, ma ancora più indietro. Quindi un anno fa sembrava che questo fosse un altro conflitto regionale. Adesso abbiamo capito che è diventata una spirale che invece coinvolgerà molti, sta già coinvolgendo moltissimi paesi. E nella seconda parte dell'intervista concessa alla PBS, la televisione da Public Service degli Stati Uniti, l'unico diciamo network non commerciale, diceva anche, e non posso nemmeno escludere, che ci sia un'escalation militare. Quanto al fatto che Israele stia facendo resistenza a inviare altro equipaggiamento, vedremo, perché il coinvolgimento sempre crescente dell'Iran potrebbe spingere questo governo ad aggiungere agli aiuti umanitari, che sono già tantissimi, anche altri aiuti militari. Vedremo.
Benissimo Giulia, grazie, ci fermiamo qua per la puntata di oggi con Carlo Salvatore in regia, Jacopo De Franchi in redazione. Noi ci risentiamo ancora all'aggiornamento alle 14. Buona giornata. Ciao da Alessio Maurizio.